Ero in una riunione all'Accademia Olimpica di Vicenza quando mi ha raggiunto una telefonata in cui mi veniva annunciata la scomparsa pochi minuti prima di un grande imprenditore italiano, Pietro Marzotto. Un imprenditore che io ho conosciuto quando, nel lontano 1980, chiesi l'accesso all'archivio della sua grande impresa per poter appunto, assieme ad altri colleghi che si occupavano di altre imprese, portare in Italia quella che viene chiamata la business history di tipo americano, ovvero un'analisi approfondita delle grandi imprese per capire il profilo economico di imprese. Mentre le grandi altre imprese, attraverso i loro capi impresa, tendevano a rifiutare l'accesso all'archivio, quell'imprenditore mi rispose subito di sì, perché pur appartenendo a un'impresa quotata in borsa ma a controllo familiare, si rendeva ben conto che l'impresa è un'istituzione sociale, non è cioè fatto privato dell'imprenditore o dell'azionariato. Beh, da quell'incontro nacque poi appunto un libro, una delle primissime storie di impresa in Italia, sulla Marzotto, e nacque anche, dopo iniziali, come è inevitabile, contrasti sulle opinioni che io esprimevo sullo sviluppo di quell'azienda, anche un rapporto di reciproca stima e di amicizia. La scomparsa di quest'uomo, che aveva compiuto a dicembre 80 anni, è la scomparsa di un imprenditore che ha attraversato circa 30 anni della vita industriale di questo paese, del secolo passato, svolgendo ruoli di primo piano non solo nel risanamento della sua impresa e nella sua proiezione su scala multinazionale, ma anche ruoli importanti all'interno di Confindustria. È stato a lungo vicepresidente di Confindustria, con delega in particolare all'ufficio studi e quindi a un elemento importante di quell'organizzazione imprenditoriale. È stato presidente di diversi consigli di amministrazione della SONIME, che è l'associazione della società per azioni. È stato anche lui imprenditore privato per un decennio, membro del consiglio di amministrazione del Banco di Roma, cioè di una banca pubblica all'epoca. E finisco questo ricordo del personaggio. Noi ogni tanto ci stupiamo e ci lamentiamo, o almeno così fanno i nostri giornali, del fatto che le nostre imprese oggi sono spesso preda di shopping da parte di imprese straniere. Ebbene, Pietro Marzotto fu uno dei primi in Europa a fare shopping all'estero, ad esempio acquistando un marchio tedesco molto noto, la Hugo Boss. Ecco, quest'uomo è scomparso, ed è scomparso dopo essere stato sconfitto. Sconfitto in che senso? Nel senso che l'azionariato familiare, che ancora influiva nell'impresa, pur essendo essa quotata in borsa, a un certo momento l'ha messo in minoranza perché voleva monetizzare il successo che gli aveva realizzato. E quella multinazionale che appunto gli aveva costruito, una multinazionale del tessile e del fashion, cioè della moda, è stata decomposta con la vendita di tutti i marchi di moda e magari con qualche evasione fiscale in carico a chi vendette quei marchi. Quell'uomo fu un uomo che quando a qualcuno gli chiedeva, qualche giornalista gli chiedeva: ma lei cosa pensa del Nord-Est? a me va a rispondere: ma cosa volete che mi importi del Nord-Est? Io non sono neanche di Vicenza, sono di Valdagno. Sì, era di Valdagno, dove la sua famiglia arrivò circa 250 anni fa, ma appunto aveva costruito un'impresa che giocava, competeva sul mondo intero. Quindi ecco l'immagine di un personaggio glocal, ovvero che vive in un mondo apparentemente limitato, locale, la tradizione, le radici, ma che invece gioca sul piano internazionale. Oppure, anche questa è una lezione civile che va ricordata, mentre tutti i suoi parenti amano farsi chiamare con il titolo comitale che è stato concesso trasmissibile agli eredi da Vittorio Emanuele III a padre di costui, Gaetano Marzotto Junior, a un giornalista che gli chiedeva: ma scusi, perché lei gli dà fastidio il titolo di conte? E questo gli rispose: vede, la disposizione quattordicesima transitoria e finale della nostra Costituzione non riconosce e considera nulli tutti i titoli nobiliari. Ebbene, io rispetto la Costituzione. Finito questo ricordo, scusate, mi sono permesso di farlo proprio perché si è richiamato il discorso della storia dell'impresa, e questo è stato un grande imprenditore, ripeto, e passiamo all'argomento di oggi: le banche in Italia, passato, presente e futuro. Passato, presente e futuro, di un'evoluzione, quella del nostro sistema bancario, che parte da lontano e che si incrocia in maniera singolare con la storia economica del Veneto. Il Veneto è un'area di anomala arretratezza che si è trovata ad essere vera e propria culla di vari sistemi creditizi, divenuti poi patrimonio dell'intero paese. E parliamo da lontano, quindi. Quando si arriva all'Unità d'Italia, noi abbiamo un sistema bancario assolutamente informe e frammentato, nel senso che esistono pochi istituti creditizi. L'attività creditizia, l'attività bancaria, è svolta essenzialmente dai cosiddetti banchieri privati. Cosa sono i banchieri privati? I banchieri privati in genere sono dei grandi mercanti che nei loro business hanno anche quello di farsi intermediario del denaro, sia investendo per conto dei propri clienti e sia anche erogando prestiti, magari anche prestiti minuti. Dei banchieri privati, ad esempio, li troviamo anche molti banchieri privati israeliti, quelli che si diceva tengono banco e quindi effettuano in genere attività di piccolo prestito che è all'interno di una comunità importante perché sono spesso prestiti di emergenza, prestiti che consentono alle persone di sopravvivere in attesa di tempi migliori e quant'altro. Ma non vi era in sostanza, nel momento dell'Unità d'Italia, un sistema bancario vero e proprio. Esistevano degli istituti creditizi che gli erano sorti nel tempo, ma che guarda caso trovano la loro matrice originaria, per una serie di motivi che cercherò di ricostruire brevemente, proprio nell'area veneta. Il Veneto è un territorio che ci viene spesso ricordato essere stato miserabile. Beh, questo essere il Veneto terra miserabile ha evidentemente dei motivi, perché alcune aree del Veneto sono state storicamente terre miserabili. Pensiamo alla Bellunese, terra di immigrazione stagionale in varie parti d'Europa, pensiamo alla tutta la fascia della bassa, del basso Veneto, quindi la bassa Bellunese, la bassa Vicentina, la bassa Padovana, tutto il Rodesino, eccetera, terre di grande proprietà fondiaria, non coltivata in maniera capitalistica, ma data in quittanza a una serie di contadini miserabili, quelli che appunto a San Martino dovevano cambiare appoderamento ogni anno e quindi senza avere la capacità di poter investire, ammesso che avesse avuto i soldi, nel migliorare le colture, quindi reddito di sussistenza. Però guarda caso, in questo Veneto miserabile esistono alcune cose particolari che spesso vengono dimenticate, che dice ma sì, la modernizzazione in Veneto arriva molto tardi, arriva magari negli anni 60, 70, 80 del Novecento. Negli anni 60 invece dell'Ottocento, nell'Alto Vicentino c'è uno dei nuclei forti dell'industrializzazione europea, il polo laniero dell'Alto Vicentino, con due centri fondamentali, Schio innanzitutto e Valdagno l'altro. E guarda caso a Schio esiste la più grande impresa industriale del paese, il lanificio Rossi, che rimarrà tale, la più grande impresa del paese, almeno fino agli anni 80 dell'Ottocento. A Padova, città mercantile non grande, circa all'epoca 60.000 abitanti, esiste una società che si chiama Società Veneta per Imprese e Costruzioni Pubbliche, di tale Vincenzo Stefano Breda, che rappresenta il terzo polo finanziario del paese, di tutta l'Italia. Questo è il Veneto miserabile che viene spesso descritto e che però, guarda caso, nel 1911, quando viene fatto il primo censimento industriale, in realtà il 1911 cos'è? Il cinquantenario dell'unità del paese, e qualcuno a Roma, la direzione della statistica, pensa bene di celebrare il cinquantenario con una specie di istantanea, di fotografia. Ma vediamo cosa siamo rispetto a 50 anni fa. E in questa fotografia, in questo censimento industriale, che poi sarà il primo, perché poi si pensa che sia bene ripeterlo, e l'ha ripetuto successivamente, anche adesso, ogni 10 anni, ci si accorge che questo Veneto miserabile è la terza regione industriale del paese, perché oltre al polo laniero esiste nel frattempo, sono cresciute altre attività industriali in tutta la prima parte della l'asse centrale Veneto, e ad esempio è nato il secondo polo saccarifero del paese. Questo è sempre il Veneto miserabile che ci viene ricordato, e quindi ecco perché anomala arretratezza, nel senso che in realtà dietro c'è qualcos'altro. Ebbene, dietro qualcos'altro cosa c'è? C'è la nascita di alcuni sistemi creditizi, il primo dei quali quando si cambia computer succedono queste cose. Va bene, riniziamo dall'inizio, scusate. Nel 1822 in Veneto l'imperiale regio governo Sbusico di Vienna decide di istituire in questa area le casse di risparmio, ovvero delle istituzioni creditizie che erano già nate in Austria, Vienna innanzitutto, con lo scopo di promuovere il risparmio e tutelare lo stesso, ovvero convincere i cittadini a risparmiare e fornire una difesa di questo risparmio attraverso questa istituzione creditizia che viene decisa dal governo austriaco innanzitutto nel territorio veneto del cosiddetto Regno Lombardo-Veneto. Tenete presente che il Regno Lombardo-Veneto non è un regno unitario, nel senso che esiste sì un viceré delegato dall'imperatore Asburgico, ma in realtà il Veneto ha un governo proprio, così come la Lombardia ha un governo proprio. Perché vengono decise queste istituzioni per il Veneto, che poi solo successivamente si estenderanno alla Lombardia? Perché la Lombardia è un territorio già dominato a lungo dagli austriaci, pensiamo dagli Asburgo, pensiamo appunto all'impero teresiano, mentre invece il Veneto è territorio di conquista e quindi l'Austria viene vissuta con particolare ostilità dai cittadini di questo territorio. E quindi ecco che l'imperatore decide, ovvero il governo austriaco, il ministro degli interni, decide che è opportuno dimostrare, come dire, la sollecitudine dell'imperatore per questo territorio particolare, per questo territorio appunto oggetto di conquista territoriale, attraverso l'istituzione di queste casse di risparmio. E le casse di risparmio devono essere istituite in ogni provincia, in ogni capoluogo di provincia, il giorno del genetriaco dell'imperatore, appunto nel 1822. Le casse sono inizialmente incardinate sui vecchi Monti di Pietà. I Monti di Pietà erano istituzioni legate appunto alla tutela dei meno abbienti, in sostanza il piccolo prestito su pegno, ma le casse vengono appunto istituite per promuovere il risparmio privato, quindi sollecitare la raccolta del risparmio, collocarlo in piedi sicuri, quindi difesa del risparmio stesso. E quali erano gli impegni futuri dell'epoca? I mutui fondiari innanzitutto, cioè i mutui garantiti, i prestiti garantiti da mutuo, e la sottoscrizione del debito sovrano dei principali paesi europei. L'altro compito doveva essere quello di esercitare il piccolo prestito e, compito non secondario, erogare beneficenza, ovvero gli utili di queste casse di risparmio dovevano essere destinate a sostenere i poveri o a aiutare gli enti locali alla realizzazione di opere pubbliche nell'interesse della collettività. Questa è la beneficenza delle casse di risparmio, termine che rimarrà negli statuti delle casse di risparmio fino a tutto il 1990, quando una legge emanata dal ministro Amato, mossa dal ministro Amato, darà una nuova sistemazione a questa forma creditizia. Qui c'è un'immagine ed è appunto quello dello statuto di una cassa. La cassa di risparmio sarà attivata, in questo caso riguarda quella di Padova, presso il Monte di Pietà di Padova, nel giorno natalizio di Sua Maestà dei correnti del 12 del corrente anno di febbraio, epoca avventurosa, quale appunto, così è scritto in questo statuto, appunto non possi in miglior modo solennizzare che con utili e salutari provvedimenti. Questa cassa verrà amministrata presso il monte stesso, in guisa però che rappresenti un'azienda fatto separata da ogni altra amministrazione. Quindi vi è già il concetto che questa deve essere una banca, sostanzialmente. Vi sono evidentemente delle criticità nell'introduzione di questa istituzione creditizia. Da un lato il credito alle attività economiche sarà molto limitato, perché appunto il credito alle attività economiche è un'attività di rischio, e se la Cassa di Risparmio deve tutelare il risparmio non può evidentemente avventurarsi più di tanto in tale attività. Vi è poi un nuovo ruolo per i banchieri privati, che cominciano ad essere dei grandi intermediari di ricchezza per i propri clienti nei confronti di quelle che saranno le attività economiche che stanno sorgendo anche in Veneto, poi sorgeranno a maggior ragione nelle altre regioni. Vi sono poi aree rurali in cui la miseria è endemica e dove le casse di risparmio non arrivano neanche i banchieri privati, non arrivano neanche i banchi israeliti, ed ecco che a questo tipo di criticità economica, di questa miseria endemica, supplisce un po' il filantropismo delle classi agiate, la carità delle organizzazioni cattoliche e soprattutto la nascita delle prime società di mutuo soccorso. E a partire da questa attività delle società di mutuo soccorso, che a un certo momento tra il 1862 e il 1864, un giovane che si laurea in economia presso la scuola giuridica della nostra università, Luigi Guizzatti, comincia a occuparsi del come superare da un lato il filantropismo delle classi agiate nei confronti dei miserabili e anche come superare le società di mutuo soccorso, perché spesso le società di mutuo soccorso non nascono dalla volontà di singoli individui miserabili che decidono di mettersi assieme per migliorare le proprie condizioni di vita, ma sono spesso organizzate anch'esse dai filantropi o dai signori. Quindi invece cosa dice Luzzatti? No, bisogna fare come sta succedendo nei paesi tedeschi, la Germania non è ancora un paese unitario, ovvero diffondere un credito popolare che nasca dal basso, basato cioè su unioni di credito come aveva sperimentato nei paesi tedeschi Sulf Edelis, un economista che aveva organizzato in sostanza un sistema creditizio basato sulla concorrenza, nel senso sul concorrere attraverso piccoli prestiti, di una serie sempre più numerosa di cittadini che risparmiavano quel poco che serviva a comprare un'azione di queste unioni di credito, e con questo da un lato risparmiavano denaro, dall'altra parte potevano poi accedere al credito che queste unioni di credito erano in grado di erogare. Egli studia questo modello tedesco, si laurea appunto studiando questo modello di Schulze ed Elis, e però nel 64 dà già vita a una prima banca popolare, la Banca Popolare di Lodi. Va a farlo in Lombardia, che è ormai fa parte del nuovo Regno d'Italia, il Veneto invece è ancora dominio asburgico. Presto seguono le popolari di Milano, la popolare di Cremona, alla fine il Veneto approda anch'esso alla annessione al Regno d'Italia e inizia una diffusione a macchia d'olio delle banche popolari in tutto il territorio. Quali sono i principi di queste banche popolari? Beh, da un lato la mutualità e la solidarietà. Non a caso le banche popolari spesso si chiamano banche mutue popolari. Mutualità e solidarietà, democrazia tra i soci, rappresentata dal cosiddetto voto capitario. Cioè, indipendentemente dal numero di azioni posseduto, vi è un limite peraltro che non può essere superato nell'acquisto di queste azioni, ogni socio ha lo stesso diritto di voto. Posso avere un'azione e ho un diritto di voto, e ho un voto, posso avere 10, 20 azioni, ho sempre solo un voto. Questa è democrazia, appunto, del voto capitario. All'inizio le banche popolari erogano prestiti ai soli soci, e il concetto che unisce queste persone nella mutualità e nella solidarietà è dato dalla responsabilità illimitata dei soci nei confronti delle obbligazioni sociali. Perché questa responsabilità illimitata? In realtà è una finzione giuridica, perché non è prevista dai codici dell'epoca la responsabilità illimitata, ma serve a rendere coesa la comunità che appartiene a queste banche. Guardate che se ottenete un prestito dalla banca e non lo restituite, non fate un danno alla banca, fate un danno a tutti i soci, i quali saranno chiamati a rispondere del mancato pagamento. Una delle caratteristiche, e anche questa è un'ambiguità del sistema di Luzzatti, è che ben presto queste banche, che dovevano essere democratiche, appunto, e con il voto capitario, il voto paritario, tutti uguali, vedono l'emergere della borghesia come elemento fondante e rappresentativo delle banche stesse. Perché? Perché evidentemente la borghesia è quella che può non solo acquistare le azioni, ma soprattutto può depositare in banca i propri risparmi, i propri capitali, e quindi permettere alla banca di essere ancora meglio erogatrice di credito. Evidentemente questo significa che pur all'interno di una uguaglianza formale c'è chi comanda e chi obbedisce. Chi comanda e chi obbedisce. E magari l'obbedire significa semplicemente, nelle assemblee societarie in cui tutti hanno un solo voto, applaudire chi è al vertice. E vi faccio un piccolo raffronto con situazioni a noi molto vicine. Le due banche popolari venete, le grandi banche popolari venete, la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, finite nel modo in cui sono finite. Dove esisteva ancora il voto capitario, dove tutti erano uguali, ma quando un presidente si presenta in assemblea e dice: cari soci, la vostra azione che fino al 31 dicembre dell'anno scorso valeva 20, oggi vale 30, oggi vale 40, oggi vale 50, ebbene, ma come? I miei risparmi sono cresciuti così tanto? E allora se in assemblea qualcuno si alza e dice: signor Presidente, ma io leggendo il bilancio mi accorgo di questo e quest'altro, trovo incongrua questa voce, perché questi immobili sono valutati così tanto, quando invece il mercato... Cosa succedeva? Succedeva che costui veniva fischiato, veniva zittito da tutti coloro che invece no, applaudivano perché credevano, no, sapevano, o meglio credevano, che quel valore che veniva attribuito dal Consiglio di amministrazione, cioè dal Presidente, all'azione fosse vero. Voi sapete bene com'è finita. Quindi, come dire, che queste banche democratiche poi alla fine si erano trasformate nel dominio personale di pochi personaggi che facevano quello che volevano. Ma non era evidentemente quello che voleva Luzzatti, è quello che succede poi nella pratica. Un altro tipo di banca, e è una banca che viene fondata nel 1871 da Alessandro Rossi, quell'industriale di seconda generazione che è a capo di quella grandissima impresa che ho ricordato essere il granificio Francesco Rossi. Rossi è un imprenditore che sa che le attività economiche hanno bisogno di sostegno creditizio. Tra l'altro è un personaggio che il padre manda a viaggiare per 2-3 anni in Europa, dove la rivoluzione industriale ormai è diventata dominio comune e dove esistono sistemi creditizi sofisticati. E Rossi, quando torna in patria, da un lato portando tutte le innovazioni che ha scoperto nei suoi ci deve pagare per l'Europa, sente tutta la incapacità del sistema italiano di poter competere con il resto d'Europa e sente soprattutto il fatto che manca un sistema bancario in grado di fornire supporto agli imprenditori. Soprattutto esiste nel nostro sistema all'epoca un vincolismo dello Stato sull'operatività delle società anonime, le cosiddette società per azioni, ovvero per formare una società per azioni bisognava seguire una serie di procedure molto lunghe e complicate che stava in sostanza a scoraggiare iniziative di grandi dimensioni. Ecco allora che Rossi ha l'idea di dar vita a una banca che sia in grado da un lato di raccogliere grandi capitali e dall'altra parte di erogare prestiti alle imprese che vogliono crescere. Ecco quindi che dà vita a questa banca veneta di depositi e conti correnti, sede a Padova, che coniuga, che unisce insieme la raccolta, il credito commerciale e addirittura l'assunzione di partecipazioni dirette in imprese industriali e mercantili. Ha un'idea che potremmo definire per l'epoca avveniristica, ma che in realtà era già comparsa nei paesi tedeschi e anche in Francia, ovvero le grandi banche d'affari in grado da un lato di raccogliere il risparmio e dall'altra parte di prestarlo agli operatori economici. Tra l'altro socio di questa banca è anche Vincenzo Stefano Breda, colui che vi dicevo essere a capo del terzo gruppo finanziario italiano, perché la società veneta per imprese e costruzioni pubbliche non solo è una società che è attiva nell'assunzione di appalti da parte dello Stato e degli enti locali per le grandi opere, ma è anche quella società che dà vita all'acciaieria di Terni, cioè la prima acciaieria italiana, quella che poi sarà a lungo la più grande acciaieria del paese. Poi ritorno su queste banche. Arriviamo alle casse rurali. 1884. Leone Wallenberg un altro personaggio che si laurea come Luzzatti in economia nella facoltà giuridica e appartiene a una famiglia ebraica, anche Luzzatti apparteneva a una famiglia ebraica che approda a Padova da Francoforte, quindi di origine tedesca, nella metà del Settecento. È una famiglia di origine mercantile, quindi è dotata di risorse economiche, ma queste risorse economiche aumentano soprattutto quando il padre di Leone Wallenberg, che è un affermato medico ormai in città, investe il patrimonio familiare, quello che ha raccolto con la sua professione, in grandi possedimenti fondiari. Quindi in realtà diventa un proprietario fondiario, un grande proprietario fondiario. Leone Wallenberg conosce il mondo delle campagne e conosce la piaga delle campagne, l'usura. L'usura praticata non solo da operatori economici disinvolti, spregiudicati per non dire peggio, ma addirittura dagli stessi proprietari fondiari nei confronti dei propri fittavoli o nei confronti di piccoli contadini dipendenti, piccoli agricoltori dipendenti. Ebbene, anche Wallenberg studia un modello tedesco, in questo caso egli si rifà all'esperienza delle casse inventate, messe a punto da Raiffeisen, un altro personaggio molto noto nel mondo tedesco. Forse se andate, quando andate nel Sud Tirolo, così io preferisco chiamare l'Alto Adige, troverete molte casse Raiffeisen che appunto sono l'equivalente delle nostre casse rurali. In realtà Wallenberg per me è una sorta di nemico della propria classe, nemico della classe dei possidenti, visto che anche lui è possidente fondiario, ma è nemico perché appunto cerca di contrastare il fenomeno dell'usura e cerca di farlo attraverso la messa a punto di un istituto creditizio che è parzialmente simile alle banche popolari. Mentre le banche popolari hanno un insediamento tipicamente cittadino, le casse rurali sono appunto basate nel loro insediamento nelle zone agricole. Una banca laica, perché Wallenberg è laico laicissimo, per intendersi non frequenta la sinagoga, ma è basata su solidi principi di solidarietà. Il credito viene concesso sulla parola e l'attenzione nell'erogazione del credito dovrebbe essere, secondo Wallenberg, rivolta soprattutto alla modernizzazione delle colture, ovvero il piccolo affittuario, il piccolo proprietario fondiario, il piccolo contadino per intendersi, o riesce a modernizzare le colture, a spostarsi su colture più redditizie, più moderne, ed esce quindi dalla sussistenza, oppure rimane sempre misero. In queste casse rurali, anche se sono presenti i borghesi, l'influenza loro è molto limitata e vi è, se vogliamo, maggiore democrazia reale di quanto non avvenga nelle banche popolari. Anche qui comunque ormai il codice di commercio viene adeguato, è prevista la responsabilità illimitata, nel concetto che vi dicevo prima, ognuno se fa un danno alla banca, fa un danno non alla banca in quanto tale, ma a tutti i soci della stessa. Nel giro di decennio egli riesce a fondare una settantina di casse rurali in Veneto, non tenderà ad espandersi in altre regioni, mentre invece questo avverrà nelle banche popolari, come peraltro avverrà per le casse di risparmio, che una volta raggiunta l'Unità d'Italia si estenderanno in tutto il resto del paese. Quindi una diffusione limitata al solo Veneto, perché in realtà Wallenberg ha altri interessi ormai, sta sviluppando tutto il concetto della cooperazione non solo limitata alle banche, ma anche alle altre attività economiche sostanzialmente. E poi perché, mi fermo un attimo su Wallenberg, e lì poi diventerà sottosegretario alle finanze nel governo Pellù, da cui si dimetterà perché Pellù ha la brutta abitudine di sparare sulla folla, ovvero sui poveri che protestano per il rincaro del prezzo del pane. Diventerà poi ministro delle finanze con Zanardelli all'inizio del secolo, dove proprio sulla base della sua esperienza, conoscenza del mondo rurale, conoscenza peraltro della iniquità del nostro sistema fiscale dell'epoca, ha in mente una grande riforma fiscale. Il sistema fiscale dell'epoca, quindi quello di fine 800, è in realtà un sistema basato essenzialmente sulla imposizione indiretta, e quindi il fatto di tassare i consumi e non il reddito e il patrimonio, ed è invece in mente una riforma delle finanze, del sistema fiscale, che punti tutto sulla imposizione, sul reddito, sulla ricchezza e quindi sul patrimonio, con pochissimo peso sulle imposte sui consumi. Voi sapete, o potete comunque immaginare, che l'imposta sui consumi grava enormemente di più, essendo peraltro consumi spesso questi essenziali, sulla povera gente che non sulle persone di reddito o di patrimonio elevato. La riforma non passa, nel giro di 3 giorni Wallenberg si dimette, e con una coerenza estrema, e anche quando diventerà senatore del Regno si troverà a dover votare le leggi del governo Mussolini, sarà uno dei pochissimi senatori che avrà il coraggio di votare contro, appunto, il governo Mussolini. Queste casse rurali, diciamo, laiche di Wallenberg vengono presto affiancate, a partire dal 1892, dalle casse rurali di tipo cattolico. I cattolici sono molto attivi, i cattolici intransigenti, cioè quelli che sono i nemici dello Stato liberale, sono molto attivi nel mondo rurale. Da un lato per contrastare l'influenza della borghesia liberale, della coscienza liberale, dall'altra parte per contrastare la diffusione delle idee delle idee socialiste, e sono molto attivi, ad esempio, nella realizzazione delle prime cooperative bianche, delle cantine sociali, delle latterie sociali, di tutte quelle istituzioni che possono favorire al contadino povero un migliore accesso al mercato, ovvero di ricavare il più possibile dalla propria fatica. L'apostolo di questa diffusione delle casse rurali di tipo confessionale è Don Luigi Cerruti, che comincia nel paese in cui esercita il suo mestiere di prete, Cambarale di Mira, e in sostanza alla fine dell'Ottocento ne ha già realizzate 400, 1600 saranno in tutta Italia nel 1910, negli anni 20 le casse rurali cattoliche saranno 3000. Perché casse rurali confessionali? Perché l'impianto confessionale, quindi cattolico, ma legato alla fede cattolica, è esplicitato fin dai primi articoli degli statuti societari. Socio di una cassa rurale cattolica può essere semplicemente il buon cattolico, colui che pratica il sacramento. Le casse rurali cattoliche sono fondate spesso nella parrocchia, nella sede parrocchiale. Spesso il presidente è il parroco o è un uomo di sua assoluta fiducia e quindi cattolicissimo, eccetera. Anche in questo caso, come vedete, una istituzione che si proietta in tutto il territorio nazionale. Ma se i preti, perché sono spesso i preti, come dire, li chiameremo di strada noi adesso, preti combattivi, quelli delle campagne che danno vita alle casse rurali, la borghesia invece cattolica è quella che darà vita, su iniziativa, su spinta dei vescovi, dei rispettivi vescovi, danno vita nei capoluoghi di provincia, a quelle sono le banche cattoliche. E la prima è la Banca Cattolica Vicentina, che nasce nel 1892 e che è la prima banca cattolica che viene investita non solo dell'attività di raccolta del risparmio presso ovviamente i cattolici benestanti e di erogazione del credito a operatori economici, ma vengono investite anche dal fatto di riscontrare le obbligazioni, diciamo le cambiali, delle casse rurali. Le casse rurali, vivendo, quelle cattoliche come del resto quelle di Wallenborg, in un mondo di povera gente, non riescono a raccogliere molto risparmio, perché il risparmio non ce n'è sostanzialmente, ma vogliono erogare comunque prestiti e quindi chiedono aiuto, ovvero è il vescovo che ordina alle banche cattoliche di supportare queste casse rurali. Questo intreccio tra casse rurali confessionali e banche cattoliche, che devono obbedire, diciamo, al vescovo, crea a un certo momento una serie di contraddizioni, di sofferenze nell'operatività delle banche, delle attività ordinarie delle banche cattoliche, che a un certo momento negli anni, inizio anni 30, esse entrano in crisi, che la Banca d'Italia, ovviamente su ordine del governo fascista, decide di mettere ordine e di far sì che esista una sola banca cattolica per ogni regione, una banca cattolica ovviamente quella più forte, nel caso del Veneto, e la Banca Cattolica Vicentina, ce ne sono ovviamente anche nelle altre province, la più forte, che diventerà la Banca Cattolica del Veneto. In Lombardia, ad esempio, la banca più forte sarà quella che darà vita al Banco Ambrosiano, quindi ogni regione avrà la sua banca cattolica e quindi il sistema riesce poi ad essere razionalizzato. Quindi, banche cattoliche nascono in Veneto e si diffondono in tutto il resto del paese. Le casse rurali nascono in Veneto e si diffondono nel resto del paese. Le banche popolari nascono in Veneto e si diffondono nel resto del paese. Così era avvenuto per le casse di risparmio. Come vedete, regione miserabile, quattro istituzioni creditizie che diventano appunto elemento fondante del sistema bancario del paese. Dirò di più. Quella banca fondata dal Rossi, che poi entrò in crisi all'inizio degli anni 10 del Novecento, non è altro che una forma mutuata dal sistema tedesco della cosiddetta banca mista, e cioè la banca che non solo raccoglie risparmio capillarmente nel territorio attraverso una rete estesa di sportelli, ma che eroga prestito per l'investimento produttivo agli operatori economici, mentre le altre banche in genere non erano prestiti per l'investimento produttivo, ma semplicemente per le attività di giro. E guarda caso, nasceranno sul modello tedesco e sull'ispirazione quindi che aveva mosso Rossi precedentemente, le due banche miste in Italia, quella che sarà la Banca Commerciale e il Credito Italiano. Questo è un elemento da tenere presente. Volevo parlarvi anche, ma forse magari lo faccio dopo, magari rispondendo a qualcuno, di una banca popolare che non esiste più. Non esistono più, ovviamente sappiamo, la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, ma la prima a scomparire è stata la banca Padovana, quella banca che si chiamava Banca Popolare Antonveneta, che nasce dalla fusione tra due banche diverse tra loro, molto diverse, la Banca Popolare di Padova, quella per intendersi che aveva la sua sede all'angolo fra Via Verdi e Corso Emanuele Filiberto, e la Banca Antoniana. Banca Antoniana che nasce come Banca Cattolica di Padova, nasce nel 1894, nasce su iniziativa del Vescovo di Padova. E Banca Cattolica Padovana, che si trasforma pochi anni dopo in Banca Antoniana, tanto non cambia molto, nel senso che sempre al Vescovado fa riferimento, ma che a partire dal 1915-16 assume la forma di banca popolare, cioè con lo stesso tipo di statuto delle banche lusitane. È l'unica banca cattolica che ha questo esito di avere un'organizzazione simile a quella delle popolari, anzi si iscriverà all'associazione delle banche popolari. Beh, pensate, due banche così diverse non possono esistere. Da un lato la Banca Popolare di Padova è una banca vocata al credito, alle attività produttive e mercantili, la Banca Antoniana, pur essendo una banca popolare nella sua configurazione statutaria, è una banca che è essenzialmente rivolta al mondo agricolo, all'investimento fondiario, e che quindi richiama quel tipo di capitali. Finanza bianca da un lato, finanza laica, laicissima, molti capitali ebraici invece la popolarità. Nel momento in cui, siamo a partire dal 1985-90, si cominciano a delineare le prime forme di aggregazione bancaria, si capisce che le banche, nel momento in cui vi è una liberalizzazione nella espansione degli sportelli, mentre prima era fortemente e rigidamente controllata dalla Banca d'Italia, doveva aumentare le dimensioni per poter competere. Ed ecco allora che a un certo momento avviene l'incredibile: il matrimonio fra due anime completamente diverse, quella laica e quella cattolica. Un matrimonio peraltro che funziona benissimo, nonostante gli scetticismi di molti, perché nel giro di pochissimo tempo, grazie all'intelligenza del suo direttore generale Pontello, che poi diventerà presidente, e poi purtroppo scomparirà al momento della quotazione in borsa di questa banca, raggiunge l'estensione di poco più di 1000 sportelli, più o meno omogeneamente divise nel resto del paese. Settima banca del paese per dimensione. Questa banca finirà male. Un patto di sindacato che doveva assicurare dalla scalata esterna questa banca, che aveva un ruolo essenziale di riferimento per tutto il Veneto, fallirà, non funzionerà, e la banca diventerà contendibile, verrà scalata, e alla fine vi sarà una pubblica offerta di acquisto di un socio di minoranza olandese, la ABN AMRO, che riuscirà a conquistarle e a darle, si presumeva, stabilità. Ma questa banca olandese verrà appunto scalata da tre competitori esterni e riuniti in consorzio, e la Banca Antoniana finirà nelle mani degli spagnoli del Banco di Santander. Spagnoli che mai arriveranno a Padova, ma che in compenso venderanno a carissimo prezzo, prezzo altissimo, esagerato, la banca a Monte Paschi di Siena, la quale non solo si troverà nei guai, essa stessa, per aver sborsato una cifra folle, ma che poi appunto porterà alle conseguenze che sappiamo, e quindi alla scomparsa di Anton Veneta, punto di riferimento che era essenziale in un momento in cui il Veneto stava crescendo in maniera esponenziale. E tre ultimissime cose che voglio ricordare, che non sono nelle schede, ed è che il sistema bancario che si via via si sviluppa nel paese troverà una prima sistemazione con la legge bancaria del 1926 e la successiva legge bancaria del 1936. Vi risparmio le circostanze che portano alla prima legge bancaria del 26, che però è importante in quanto è opera del ministro delle finanze dell'epoca Giuseppe Volpi, che riesce a frenare la caduta della lira sui mercati internazionali. Mi soffermo invece su un concetto espresso dalla legge bancaria del 36, nella quale lo Stato si fa garante della difesa, della tutela del risparmio, che è un principio che ritroviamo poi nella nostra Costituzione e che, guarda caso, contrasta violentemente con quella che è la normativa europea che impone il bail-in, ovvero la responsabilità addirittura dei depositanti al di sopra dei 100.000 euro per l'eventuale dissesto dell'istituto bancario dove si hanno avuto la sventura di depositare il denaro. No, la legge bancaria del 36 della Costituzione dice invece che vi è la tutela assurda del risparmio. Purtroppo, noi sappiamo, lo vediamo dalle vicende delle due banche veneche che ho ricordato, che ciò non è rispettato. Negli anni successivi, dopo una serie di rimaneggiamenti, si arriva alla legge Amato del 1990 che mette mano alle casse di risparmio. Le casse di risparmio cos'erano? Erano in realtà degli enti pubblici, economici, le cui controllo era determinato dagli enti locali, essenzialmente dal comune, del capoluogo in cui esse avevano sede, mentre il presidente veniva nominato su indicazione peraltro degli enti locali e quindi della politica locale dal ministro del tesoro. Queste banche erano in sostanza qualche cosa di ibrido in cui la politica locale metteva spesso, sempre, volentieri, la bocca. Perché? Perché? Perché a seconda delle maggioranze presenti in quei comuni si determinava anche il tipo di erogazioni che venivano date alle attività economiche del territorio. E quindi in sostanza il partito di maggioranza di quella città aveva in mano il controllo di una grande parte del credito di quella città, con tutti gli inconvenienti del caso. E la riforma Amato è una riforma che scinde lentamente fra quelle che sono quelle attività di beneficenza della Casa del Risparmio, dando vita a delle fondazioni, le quali detengono inizialmente il controllo del capitale delle banche, che però sono gestite in maniera assolutamente autonoma dal potere politico. O almeno così era dovuto essere, poi non sempre questo è successo. Però in realtà vi è un primo momento di riforma che è accompagnato peraltro da una serie di aggregazioni bancarie. Siamo ancora in una fase di aumento delle dimensioni dell'Unione Europea. L'Unione Europea comincia a dotarsi di istituzioni finanziarie che appunto sono quelle che poi sottraeranno l'arrivo dell'euro. e all'interno di dimensioni continentali sempre più grandi, ecco che l'aumento delle dimensioni di impresa delle banche è fondamentale perché si possono reggere alla concorrenza straniera. Quindi ecco che nascono una serie di aggregazioni in cui il Veneto ha una parte importante, perché una parte delle banche venete finiranno a confluire poi per varie aggregazioni in quello che è Banca Intesa, oggi in realtà la più grande banca italiana, soprattutto dopo l'apporto degli sportelli delle due banche popolari venete che ricordavo, e un'altra parte invece confluirà in quella che diventerà Unicredit, la seconda dal punto di vista dimensionale delle grandi banche italiane. Questo è il percorso in sostanza lungo, e finisco con quello che è uno sguardo al futuro. In realtà, complice anche la crisi, complice l'evoluzione tecnologica e quant'altro, oggi il mondo del credito è un mondo particolarmente rigido e complicato. Rigido ad esempio nel fatto che la grande crescita di queste banche ha anche comportato un aumento notevole dei costi di esercizio delle stesse. Questi costi rigidi sono costi che poi vengono scaricati sempre di più sui depositanti, sui clienti, che sono attraverso una remunerazione pressoché azzerata dei depositi bancari, lo sono spesso in maniera occulta attraverso le spese che i correntisti sono costretti a pagare, spese spesso non chiare. Che magari vengono diminuite quando quei pochissimi clienti che hanno voglia di rompersi le scatole vanno a rompersi le scatole letteralmente nella propria filiale e chiedono conto delle varie voci, voci che spesso sono non dovute, incongrue e quant'altro. E evidentemente il prezzo da pagare non le vessazioni da parte della banca, diciamo, la scarsa o nulla remunerazione dei depositi per strutture che ormai hanno fatto il loro tempo di fronte a nuove forme creditizie che stanno emergendo, quelle basate sulle intermediazioni non bancarie. Non so, forse avete sentito che voi qualche pubblicità soprattutto radiofonica, che spiega come esistono delle piattaforme in cui singoli cittadini, singoli risparmiatori possono prestare soldi a singole imprese, quindi evitando il passaggio o l'intermediazione delle banche. E queste forme possono essere anche molto sofisticate, quindi con l'intreccio con quelle che sono le nuove tecnologie, quelle che sono start-up verificate attraverso strumenti sofisticati, eccetera, eccetera. Quindi ecco che siamo di fronte a uno scenario in evoluzione. In tutto questo, e torno un attimo alle vicende bancarie che ho richiamato, quelle delle banche venete, vi è stato un passaggio di competenza nella vigilanza dalla banca nazionale, dalla banca centrale nazionale che si occupa solo di banche al di sotto di un certo tipo di dimensione, e invece per chi aderisce all'euro di banche controllate da una vigilanza molto più oculata della Banca Centrale Europea, che questo è un fenomeno da tenere presente, anche questo è un fenomeno che porta evidentemente a un risentimento dei costi. Finisco con un piccolo interrogativo, tanto per buttarla lì. le varie ispezioni che la vigilanza della Banca d'Italia ha condotto nei confronti delle due banche popolari venete che ricordavo, soprattutto di quella vicentina, sono spesso verbali molto, molto soft, molto eleganti, molto comprensivi nella operatività di queste banche. A me viene sempre un sospetto, ed è questo, conoscendo quello che è la struttura della Banca d'Italia. Faccio la domanda a voi. Il capo della vigilanza, secondo voi, è un pari grado del capo del servizio immobiliare della Banca d'Italia, considerando il grande patrimonio immobiliare della Banca d'Italia? No, superiore no, direi un pari grado. Allora, se io ho un immobile da vendere, perché quella filiale è stata chiusa, ed è un osso duro da vendere, perché le banche d'Italia l'hanno fatto in un certo modo, eccetera, eccetera. E io trovo un acquirente che si chiama Banca Popolare di Vicenza, che è pronta a comprarmi al mio prezzo quell'immobile. Vuoi che non dica al mio collega capo della vigilanza, per favore non rompermi le scatole e lasciami concludere questo affare? Bene, il presidente, quello acclamato per intendersi la Banca Popolare di Vicenza, per 19 anni presidente della banca, prima altri 10 anni da consigliere d'amministrazione, ha comprato la filiale della banca di mobile della vecchia Banca d'Italia di Vicenza, che è lì inutilizzato da 15 anni, e lo ha pagato al prezzo voluto dal capo del servizio immobiliare della Banca d'Italia. Ho finito.